Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta...
Nella Bibbia, tra i tanti racconti e le numerose parabole, in mezzo ai salmi e ai canti, si trova la storia del gigante Golia e di Davide il contadino, che più che per essere contadino viene ricordato per la sua inesistente prestanza fisica. Il racconto parla di una delle guerre che vennero combattute tra i Filistei e gli Israeliti, nello specifico è quella del 1000 avanti Cristo e alla guida del popolo eletto c'è re Saul. Le sorti della guerra sembravano sorridere completamente ai Filistei, che potevano schierare tra i loro ranghi il gigante Golia, 3 metri d'uomo, pure brutto e anche cattivo. Erano 40 giorni che il bestione vagava portandosi addosso un'armatura da 40 kg e appresso una lancia la cui sola punta ne pesava 5, gridando strali di sfida verso l'esercito nemico. Lui voleva un avversario. Un nemico gli serviva un nemico, perché se da grande vuoi diventare un eroe, la sola cosa di cui proprio non puoi fare a meno è un nemico. Scegli pure il superpotere che desideri. Sfuma la tua etica col colore che preferisci, ma non ti dimenticare di sceglierti un nemico. Che un candidato eroe, senza un nemico, in fin dei conti non è altro che un esibizionista da strapazzo. Per certi versi, quindi, lo possiamo pure immaginare sconsolato, il campione dei Filistei, alla ricerca di qualcuno pazzo abbastanza da sfidarlo e cortese a sufficienza da rendere immortale la sua memoria. Gli eserciti al completo, dunque, stavano arroccati sui due versanti di una montagna. Nessuno se la sentiva di sferrare l'attacco per primo, giù in fondo, nel cuore della valle, perché farlo avrebbe significato lasciare la propria posizione sopraelevata sul monte. Che non vuol dire forse vittoria, ma di certo non vuol dire sconfitta. Per cui, attacca tu che attacco io, alla fine non attaccava nessuno, come in uno stallo alla messicana, ed il bestione, che rispondeva al nome di Golia, macerava al centro della valle, chiamando soddisfazione. Davide non avrebbe dovuto essere lì. Nulla di messianico nel dire questo, era solo troppo piccolo. Non solo piccolo, era giovane. Quel giorno passava di lì per caso. Più o meno per caso, era una semplice visita ai fratelli maggiori, impegnati tra le fila di re Saul. E quando vide quel colosso di Golia insultare e provocare l'esercito del popolo eletto con l'arroganza del più grosso, se la prese parecchio. Ma come si permette? E senza esitare disse, vado io. A volte capita che a furia di sbattere la testa contro un problema lo si cominci a credere marmoreo, assoluto, che lo si consideri la fine di tutto. Poi di colpo qualcuno, che non è né più grande né migliore, né più alto né più bello, ma che è soltanto proveniente da una strada diversa da quella in cui ti sei impantanato, vede subito una soluzione davanti a sé. Non che gli israeliti fossero granché fiduciosi sulle possibilità dell'impavido nuovo arrivato, a dire il vero, ma tra l'opzione di sostenerlo e quella di offrirsi per sostituirlo, decisero tutti di applaudire con forza. Dai, Davidino, credici. Il punto è che Davide ci credeva veramente e senza neppure sforzarsi per farlo. E ci credette al punto che vinse. Ha vinto Davide. Il trucco è stato usare la fionda e lo sanno tutti, anche i bambini. Lo sanno anche quei bambini che a catechismo non ci vanno più. Non è nemmeno religione, è semplice e bistrattata cultura. Il corpo a corpo non c'è mai stato, ed è stata sufficiente una sola piccola pietra, ben levigata e liscia, assicura però la Bibbia, per abbattere Golia. Poi, in realtà, a gigante caduto, Davide ha preso la spada e lo ha decapitato, ma questo aspetto un po' più truculento della vicenda ai bambini di solito non arriva. È più roba per adulti talentuosi, più roba da Caravaggio, diciamo. Quando abbiamo chiesto al nostro protagonista di oggi di parlarci della sua carriera, lui ha deciso di partire proprio da qui, da Davide contro Golia, dalle fionde e dalle pietre, dalla sfida e dal successo. Il nostro protagonista di oggi è Gianmarco Pozzecco, e non sarebbe Gianmarco Pozzecco se non avesse voluto condire la sua versione di questa storia biblica con un post-scriptum evocativo, che più che un post-scriptum è il gran finale della parabola, il motivo stesso per cui ha voluto partire da qui. Una cosa nella versione della Bibbia non si trova, dice, ma è il succo della vicenda. Ad andare contro il gigante c'è il rischio che ti caghi addosso, e se con la fionda quel colpo lo sbagli e lui ti acchiappa, tu finisci ridotto in marmellata, buono solo da spalmare su un panino. E a me, Davide, in un mondo di Golia non mi hanno mai neppure preso la targa. Questa è la storia di Gianmarco Pozzecco. Bentrovati oppure bentornati all'ascolto della seconda stagione del nostro podcast, il luogo dove i ricordi ed i pensieri di alcuni degli atleti più rappresentativi d'Italia prendono corpo, trasformandosi in una storia, scritta rigorosamente a voce. Alcuni, tra i racconti inediti scritti apposta per The Owl Post dai loro protagonisti, ve li racconterò qui, tra le note ed i microfoni di storielibere.fm. Io sono Jacopo Pozzi e questo è The Owl Podcast. Gianmarco Pozzecco è noto nell'ambiente del basket come la mosca atomica, che di per sé pare un'etichettatura sufficiente a descrivere per bene il personaggio.
L'immaginario comune è con la mosca, poi sostanzialmente la mosca doveva finire sulla merda.
Piccolo, più piccolo degli altri, pazzo, sicuramente molto più pazzo degli altri, ma capace di arrampicarsi fino al vertice della catena alimentare della pallacanestro italiana, dribblando e sgambettando dei colossi muscolosi come Bugs Bunny nella partita di Space Jam, film culto degli anni 90. Quel ragazzo, nato a Gorizia 46 anni fa, è l'esempio meglio conservato di un portatore sano di sindrome di Peter Pan, ed è stato in grado, durante la sua lunga carriera, di farsi amare follemente dai propri tifosi e di generare un incredibile ed equilibrato amore-odio nei tifosi rivali, come se fossero tutti dei moderni Catullo. Il palmarès recita un campionato italiano e una supercoppa, entrambe vinte con la canotta di Varese, e l'incredibile e indimenticabile argento olimpico di Atene 2004. Ma niente, nessuna cifra mai potrà mettere su carta in maniera soddisfacente Gianmarco Pozzecco, spiegando a parole quanto profondamente abbia influenzato il gioco e la cultura che gli gravita intorno. Se c'è una cosa che mi ha sempre fatto girare le balle, e dico le balle e non le scatole, qualcosa di più gentile, è sentire i racconti nostalgici dei mancati fenomeni. I mancati campioni, quelli che tengono l'alibi sempre pronto nel caricatore, così ci mettono di meno a spararla grossa. Io a 17 anni avrei potuto, sarei riuscito, ce l'avrei fatta. Ah, se non fosse stato per quell'allenatore, per quel compagno, quel problema fisico, per quel governo, quel giorno di pioggia. Ce ne sono in ogni settore, sport, musica, cinema, dove vi pare. In ogni ambiente, a fidarsi del parere di chi non ha sfondato, ci siamo persi decine e decine di Van Gogh, di Jim Morrison e di Pelé. Ma io non ci credo mai, beh, quasi mai, perché la sfiga esiste, resiste, è viva e cammina in mezzo a noi. Ma è raro incontrarla in cattività a sufficienza da riuscire a privarti del tutto del tuo talento. Nel basket, il Poz dice di averne sentite di tutti i colori sui fenomeni inespressi. Vuoi sapere tra tutti qual è il mio alibi preferito? Ero bravo, eh? Però a me piaceva la figa e mi piaceva troppo far festa. Ah, perché a me no? E chi altro avrebbe mai potuto rispondere così? Nessuno. Semplicemente nessuno. Perché il Poz è un uomo sui generis. Dal latino, letteralmente, del genere suo. Impossibile da associare a qualunque categoria preesistente. Talmente unico da doverne pretendere una per sé, che prima non c'era. Ora, tralasciando per un istante la non rimarchevole eleganza e le scelte linguistiche un po' da spogliatoio, bisogna ammettere che Pozzecco non ha certo detto una falsità, tutt'altro. la sua lingua tagliente fuori, che tanto assomiglia alle sue scorribande piratesche dentro al campo, si è sempre espressa portandosi dietro una sorta di gentilezza irriverente. Quella capacità di dire cose scomode, ma vere. Con la bocca sormontata da degli occhietti furbi, come quelli di Dennis La Minaccia, gli occhi del vicino di casa Monello dei telefilm degli anni 70. Birbante, discolaccio, provocatorio, eppure generoso e altruista. Gianmarco è sempre stato il fantasista a cui perdonare tutto, perché in fin dei conti quel tutto non era poi granché grave. Campanilismo italiano, sfottò gentili e pittoreschi che coloravano le tifoserie del basket e più in generale dello sport di qualche anno fa. I canestri impossibili e le sciarade teatrali, di rimpetto alle curve assiepate dai tifosi avversari. Il senso innato della goliardia, l'arte della sdrammatizzazione da proporre in tempo reale. Nemicissimo in campo, ma amato da tutti appena suonava la sirena. Gianmarco Pozzecco è sempre stato campione per tutti. È sempre stato un motivo valido per riempire il palazzetto, per esaurire i biglietti dell'esibizione del Davide coi capelli pazzi contro i Golia ipertrofici. C'è Pozzecco domenica, andiamolo a vedere, dai! Pantaloni oversize e andatura ciondolante. Cerotto sul naso sempre presente, uno di quelli usati per respirare meglio di notte e reso da lui un must per ogni bambino. I capelli colorati, lunghi quando andavano di moda corti, a zazzera quando andavano di moda a caschetto e spettinati quando andavano di moda ordinatissimi. Con la noncuranza o l'arroganza di chi della moda o se ne frega o la vuole manipolare. In campo, giocate mai viste prima in Italia. Fantasia senza limiti e senza regole, supportate da una tecnica delicata e competente, troppo spesso nascosta agli occhi dei più dalla sua immensa personalità. Pozzecco è stato un eroe, un capopopolo per tanti e una magnifica canaglia per tutti gli altri. Un rivoluzionario elegante dall'indiscutibile talento, figlio e interprete di un'italianità leggera che, nel mondo dello sport almeno, non esiste più. Sembrava uscito dal cast di Amici miei, un malandrino, ma di qualità, garbato e a volte pirla, da perdonare sempre alla fine dell'incontro, o, al massimo, poco dopo. Io sono certo di essere stato di gran lunga il miglior giocatore di sempre a fare casino. Il migliore in assoluto a far festa e divertirsi, roba da far sembrare il secondo in classifica un chirichetto in confronto. Ma non mi ha mai sfiorato l'idea che questa fosse una ragione valida per spiegare agli altri qualcosa che in campo non funzionava. Anzi, ad essere sinceri, a dirla tutta, ma tutta per davvero, se ti piace far casino e con lo sport te la cavicchi, ti conviene allenarti duramente. Dovresti considerarlo come un vero e proprio investimento perché più sali di categoria e più le feste e le attenzioni femminili si fanno di livello. Non ti serve mica essere Zichichi oppure Arrigo Sacchi per capirlo. Hai mai visto una velina con un calciatore di Serie C? Quando chiedono a Pozzecco a che età ha cominciato a giocare, lui risponde sempre alla domanda con un'altra domanda, come farebbe Marzullo. Tu quando hai iniziato a camminare? Perché nessuno si ricorda quando ha iniziato a camminare e se dice di ricordarselo sta dicendo una bugia da ipnotisti di bassa lega. Ecco, il basket per lui funziona così.
Io vado avanti per la mia strada e vi spiego anche perché. Perché io quando ho iniziato a giocare a pallacanestro tutti mi dicevano ma non devi giocare a pallacanestro perché non sei portato. E diciamo che se avessi ascoltato tutti questi pareri diffusi probabilmente non sarei, anzi sicuramente non sarei diventato giocatore che sono diventato.
Gianmarco è un figlio d'arte. Suo papà è stato prima un giocatore e poi un allenatore. Suo fratello maggiore pure. Per cui non esiste nella sua memoria un ricordo d'infanzia nel quale non avesse un pallone in mano. Che poi pallone. Parliamone, ai tempi non è che bastasse un clic sul telefono per comprare un canestro regolamentare o una palla ufficiale, come succede oggi. Per i giovani di un tempo bisognava ingegnarsi. Casa era piena di canestri improvvisati. Il mio preferito era quello fatto con il fustino grande del Dixan, il Dixan quello in polvere, il fustino grosso da 10 kg, quello che non finiva mai e il detersivo giù in fondo diventava sempre così duro che servivano il martello e lo scalpello per toglierlo dopo un po' che era aperto. Il Poz tirava di tutto verso i canestri fai da te che attaccava sui muri di casa. Le palle di gomma piuma, che facevano traiettoria a banana come Nolly e Benji, palline da tennis, calzini arrotolati sporchi, il gatto, di tutto. Immerso, senza neppure saperlo, in quel romanticismo perduto che le generazioni nuove non conosceranno forse più. Quello dei canestri figli del bricolage, quello delle porte fatte con gli zainetti Invicta, quello che per giocare a guardia ladro basta fare la pistola con le dita. Lui viveva per quello, solo ed esclusivamente per giocare a basket, non importa dove e con che cosa. Anche suo fratello giocava, ma lui non aveva la stessa malattia di Gianmarco, che andava anche 10 volte nel corso di un pomeriggio a chiedergli di giocare con lui, tirandogli il lembo della maglietta nel tentativo di convincerlo e trascinarlo giù dal letto. Solo un cuore arido non risponde presente al tiro della maglietta, che è l'espressione più dolce al mondo per dire «gioca con me». Ma il fratello, pur essendo un bambino anche lui ed essendo quindi incline al giocare, dopo un po' finiva con lo stufarsi. Nessuno teneva il ritmo di Gianmarco. Tutti, prima o poi, si stufavano della palla, lui no. Mai. Sentiva addosso una passione inaudita, urticante, irrisolvibile. Si dice che per meccanizzare un gesto, anche se hai del talento naturale, servano almeno 10.000 ripetizioni, tutte identiche le una alle altre. E poi, soltanto poi, il cervello lo memorizza e lo fa proprio. La ripetitività che crea la perfezione costa almeno 10.000 gesti. Gianmarco, a 10 anni, era molto, ma molto più in là in questo conteggio. Quando si guarda lo sport di squadra fatto dai bambini, ci si rende conto subito di una cosa, di una qualità che conta più di tutte le altre. Quello sveglio arriva prima. Non c'è niente da fare. Se un bambino è più sgamato e si adatta più velocemente degli altri ai cambiamenti, quando è ancora piccolo, eccelle su tutti. Il talento, lo sviluppo fisico, la coordinazione motoria ci metteranno anni ad emergere, a uscire fuori e formarsi per bene. Mentre invece il bambino sveglio lo riconosci subito, prima di tutto questo. Lo vedi al primo sguardo furbo e malizioso, oppure al primo movimento che ha fatto in leggerissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. Il bimbo sgamato, quello che gli americani definiscono street smart, parte dalla prima fila, a prescindere dalla potenza del suo motore. E Gianmarco Pozzecco, ovviamente, era un bimbo sveglissimo. E da lì, dal piedistallo del bimbo sveglio, si sale su una giostra circolare, nella quale più sei bravo e più bravo diventi. Perché al bambino bravo si permette di giocare di più degli altri e quindi di migliorare a velocità doppia rispetto a tutti. Giocavo da solo, in casa. Giocavo con quelli del mio anno, poi giocavo con la squadra di mio fratello perché me la cavavo a sufficienza per farlo. Venivo convocato in ogni selezione possibile e immaginabile, via di questo passo, sempre sopra un campo. Per questo la mia quotidianità era un continuo confronto con gente più grande e forte di me. E così potevo diventare sempre un po' più bravo. Era una questione matematica. In un articolo che parlava della nazionale di hockey canadese del 2006, si disquisiva del fatto che la maggior parte dei convocati fosse nata tra gennaio e aprile. Perché quando inizi a fare sport, di solito vieni raggruppato per anno di nascita. Ma nei bambini, 6, 7 o 10 mesi di differenza nel fare una cosa sono un'eternità. E questo può creare un gap. Questo piccolo gap iniziale permette ad un bambino di essere notato in mezzo agli altri e quindi di finire nelle selezioni giovanili o magari nel gruppo dei più grandicelli. E questo gli offre l'occasione di crescere ancora più velocemente di chi è già partito più piano di lui. E così il gap si allarga ancora un po'. È un ciclo costante. Poi, ovviamente LeBron James è nato il 30 dicembre e tanti pipponi sono nati in gennaio, ma resta un dato che ha sempre acceso la lampadina nel cervello del Poz, soprattutto ora che di mestiere fa l'allenatore. Lui, quindi, giocava tantissimo e diventava sempre più bravo, finché un uomo non ha deciso di cambiargli la vita, e quell'uomo si chiama Paolo Rossi.
Parte in questo momento il tiro, Socrates di testa salta insieme agli altri, ribatte Tardelli, rete! Rete di Rossi, Rossi per la terza volta, Rossi 3 gol!
Paolo Rossi, proprio lui, il Pablito nazionale, che vincendo il Mondiale del 1982 ha praticamente obbligato moralmente tutti i bambini dell'epoca a darsi al calcio. E lui, Gianmarco, davvero patriota, non ha esitato un secondo e ha risposto presente. Quindi, calcio e basket insieme, tutte le settimane. Nei weekend giocava anche 5 partite diverse, non era mai stanco. Non era mai stanco anche perché pesava come la federa bagnata di un cuscino. Non cresceva, rimaneva piccolino e se questo era stato un bel vantaggio all'inizio, a mano che anche gli altri iniziavano a svegliarsi, per lui tutto si faceva più complicato. Complicato fino a un certo punto, però, visto che faceva piovere quarantelli ogni domenica. C'è stato un periodo nel quale a Caserta, nella massima serie di basket, giocava Oscar Smith, uno dei più grandi tiratori di sempre, una vera macchina da punti. Era un idolo per noi. Aveva medie spaventose, questo lo aggiungo io. Nel corso delle 8 stagioni trascorse a Caserta, ha realizzato 9.143 punti in 284 partite. Riponete le calcolatrici, ci ho già pensato io. Vuol dire 32 punti a partita e spiccioli. Ogni sera, per 300 partite di fila. E io compravo il Super Basket, la storica rivista del basket italiano, ogni martedì, solo per vedere se aveva fatto più punti Oscar nella sua partita del weekend o io nella mia. E mi compilavo una tabella ogni volta. Il fantasma di Oscar è stato l'avversario più temibile con cui abbia mai battagliato in carriera. Ce l'ha detto sul serio. Giuro, sempre a metà strada tra l'essere un arrogante e un adorabile ganassa, come direbbero in Brianza. Comunque, nonostante i risultati, la carenza di fisico iniziava a sentirla sul serio. Più che l'essere piccolo a dargli noia era l'essere sfigatino fisicamente, senza muscoli e senza forza. In una straordinaria finale del torneo delle scuole di calcio, giocata al campo comunale e con le gradinate piene di tutte le classi belle in ordine, si è consumato, per fare un esempio, uno dei suoi drammi sportivi più cari. Non aveva forza fisica a sufficienza per fare i lanci lunghi o per calciare in porta dalla distanza, per cui era diventato, in pieno stile Pozzecco, un driblomane e li scartava sempre tutti. Parte dalla difesa e salta gli avversari. Uno per uno, scarta anche il portiere e si ritrova a porta vuota. Ma, visto che era sì fragilino, ma anche un po' ganassa, e che per chi non lo sapesse vuol dire spaccone oppure pirla, dipende, decise di non segnare, ma di farsi rimontare apposta da un difensore per saltarlo nuovamente. Palla persa e figura di merda più grande di tutta la sua vita servita davanti alla scuola intera. Questo era Gianmarco. Stop. Arrivato a 17 anni, quando l'estate stava per finire, suo padre una sera lo prese da parte e gli disse: Gianmarco, ma tu cosa vuoi fare da grande? Non puoi giocare a calcio e basket per sempre. Scegline uno e domani a mezzogiorno me lo dici. Le opzioni sul tavolo erano giocare in Serie C a basket con suo padre allenatore, oppure illuminare la stagione calcistica dell'Associazione Calcio Chiarbola in terza categoria. Terza categoria di calcio è l'ultima che esiste. Sotto non c'è nulla, solo il carcere. Che poi numerosi difensori che ti trovi in terza si sono fatti le ossa in carcere per davvero. Era come dirgli, vuoi giocare nei Miami Heat oppure al Cervia con Ciccio Graziani? Nonostante la notte passata in bianco per la tensione, in cuor suo non aveva alcun dubbio. Il giorno dopo a tavola però ero nervoso e aspettavo in silenzio. Io amo alla follia i miei genitori ed avevo troppo rispetto per mio padre. Lui mi aveva insegnato tutto quanto. Non mi sarei mai permesso di aprire bocca sull'argomento prima che lo facesse lui. Una volta, spesso, i rapporti padre-figlio vivevano di queste eleganti riflessioni automatiche. Arrivati al dolce, lui lo guarda e fa: «Allora? Hai deciso? Vai a giocare a calcio, no?» E Gianmarco, orgoglioso com'era, non ha fatto altro che rispondere: «Sì, beh, certo!» Non aveva la forza di contraddirlo. Lui, l'irriverente più libertino della storia del basket italiano, non aveva la forza di opporsi. In più, suo padre, quella squadra di basket l'allenava, e se gli consigliava il calcio, voleva forse dire qualcosa. E così, a 17 anni, Gianmarco Pozzecco ha smesso di giocare a pallacanestro. Suo padre avrebbe dato via qualunque cosa per saperlo felice. E forse lui vedeva davvero meglio Gianmarco con la palla tra i piedi, piuttosto che in mano. Anche per una questione fisica. Per fortuna si sbagliavano tutti e due. E dopo 4 o 5 mesi senza basket, il richiamo si è fatto troppo forte. E lui è tornato a giocare a pallacanestro, in Serie C2 addirittura, iniziando a fare trentelli su trentelli. E così è cominciata la parte di carriera che poi tutti conoscono.
E poi nel mio percorso c'è stato un altro, come dire,
un'altra situazione dove io mi sono di nuovo scontrato con pareri contrari. Il playmaker non doveva fare 20 punti, però è anche vero che a me piaceva giocare a pallacanestro così e non volevo cambiare il mio modo di giocare, perché non volevo smettere di divertirmi. E il playmaker invece in quel periodo storico era quello che doveva far giocare gli altri, non doveva tirare, doveva passare la palla, doveva essere la mente pensante in campo. E anche lì io sostanzialmente sono andato avanti per la mia strada. Quindi se tiro le somme sono diventato un giocatore di Serie A, diciamo, secondo me clamorosamente forte, e mi sono clamorosamente poi divertito, anche perché io sono stato così caparbio e testardo di voler continuare a giocare per come mi piaceva.
E della carriera che conoscono tutti si è scritto e raccontato giustamente molto. Ogni capitolo del suo viaggio di Gian Burrasca meriterebbe una trilogia tolkieniana, densa di dettagli e di storie nella storia. Come a Varese, quando, moderno capitano uncino a bordo di un vascello di pirati, ha vinto lo scudetto della Stella, guidando in porto una nave piccola, talentuosa ma anche pazza, in mezzo ad un mare pieno di squali.
Pozzecco, la forza da grande distanza, tripla, centrale di
da 20 metri ha segnato. Questo è un tiro alla Recoba.
È stato forse l'ultimo scudetto romantico della pallacanestro italiana. L'ultimo scudetto delle idee, del talento e perché no anche di qualche sana e meritata botta di culo qua e là. Da allora e fino a oggi, e probabilmente anche domani, vincono i soldi, vincono le squadre a grande budget, che programmano le stagioni a venire come dei contabili grigi e che ammassano professionisti esemplari. Mentre quella Varese era il Cirque du Soleil in viaggio per il bel paese. Uno spettacolo unico, creato a chilometro zero o quasi, sorretto dalle persone e dai loro rapporti. Uno scudetto del quale hanno gioito, segretamente, quasi tutti. Lo scudetto di Pozzecco, come Muti, direttore d'orchestra.
2-1, è finita la partita! Invasione di campo!
Dopo 21 anni, Varese vince il suo decimo scudetto, quello della Stella. Si brinda e si urla la propria gioia in giro per la città. E in questa occasione il Pozzi misura sul campo la sua popolarità. La polizia gli ritira la patente per guida in stato di ebbrezza, ma tutta Varese lo difende.
200 persone intorno a Gianmarco che faceva l'alcol test, che gli facevano i cori a favore.
C'era questo numero di persone che iniziavano a gridare Pozzecco libero.
L'argento olimpico di Atene, poi, con lo sforzo di inserire la sua complicatissima scheda video dentro ad un software solido, come quello di una nazionale che era dura e spigolosa. Prima di quell'Olimpiade, l'Italia strapazzò il Dream Team USA di Allen Iverson, Tim Duncan, Dwayne Wade e decine di altre leggende del basket a stelle e strisce, suonandogli 20 punti di scarto di fronte all'allibito pubblico di Colonia, in Germania.
Si va dal Poz che batte Iverson in penetrazione e va a segnare sotto mano un altro canestro. E poi l'inchino al pubblico della Köln Arena. E adesso l'idolo è lui, non è Allen Iverson.
In quella partita, nei minuti finali, dopo un'azione che dire rocambolesca e dire poco, il Poz parte da metà campo, aggira Allen Iverson come se fosse un furetto, si distende a canestro e segna subendo anche il fallo. Mentre le star americane si guardano tra loro senza incrociare gli sguardi, coscienti di aver perso una partita storica, mentre la nostra panchina esulta, Gianmarco è finito in un angolo e sta salutando il pubblico con un inchino profondo. Si porta in faccia il sorriso furbo della canaglia che l'ha combinata grossa, magnificamente grossa. Queste e molte altre storie si intrecciano nella sua carriera da atleta adulto. I suoi amori e gli eccessi fuori dal campo, le litigate con gli allenatori, il rapporto viscerale con la sua tifoseria. Ma tutto è partito lì. Tutto è partito lì, quando era un bambino mingherlino, a Gorizia, ed era più sveglio degli altri bambini presenti in palestra. Piccolo è rimasto piccolo, ma direi che non se n'è accorto nessuno. O meglio, se ne sono accorti tutti, ma non hanno potuto farci niente, un po' come Davide contro Golia. Per cui, dice lui, a quelli che raccontano di aver sfiorato il successo, se non ci siete arrivati perché avete avuto paura di diventare marmellata nello scontro con i vostri Golia, ci sta. Lo capisco. Ma se volete dare la colpa all'universo, al fato oppure alle feste, lasciate stare, per favore. Soprattutto le feste, davvero, lasciatele in pace, che di quelle sono ancora il campione mondiale indiscusso. Quando lo abbiamo contattato per farci raccontare questa storia, Gianmarco era nel suo buon ritiro di Formentera, dove ha comprato casa. E quando gli ho chiesto di che cosa ti stai occupando ora, Lui mi ha risposto: di me stesso. Una risposta da adorabile canaglia. Se non fosse altro che poi ci avrebbe dedicato ore del suo tempo per raccontarci la sua storia, con umiltà e autoironia esemplari. Perché Gianmarco Pozzecco è sempre stato questo, per tutti, un campione trasversale, da cui tutti si aspettavano sempre qualcosa di inaspettabile, degno di essere ricordato. Tanto i suoi tifosi, quanto i suoi detrattori.
Oggi presuntuosamente, ma molto presuntuosamente, dico: ho cambiato il ruolo del playmaker, non da solo, ma ho partecipato a questo cambiamento del playmaker. Oggi tutti vogliono il playmaker che faccia 20 punti, o sostanzialmente addirittura forse non esiste più il playmaker pensante. Quindi mi sento una sorta di apripista, ma quello è la parte che a me interessa meno. La cosa che mi interessa di più è lanciare questa sorta di segnale che: non vi preoccupate, io continuo a fare le cose che penso di dover fare.
Odi et amo, direbbe Catullo, che poi si dovrebbe leggere Odi et amo, ma non permettiamo alla metrica di rovinare una bella storia. Odi et amo, dunque, per la carriera di una delle figure più iconiche della storia della nostra pallacanestro, l'idolo di tanti e il miglior nemico di alcuni. La mosca atomica, un animale, sa Vassandir, sui generis. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social.
Aspetta, ferma tutto. È successo ancora. Neanche il tempo di finire il montaggio e Pozzecco che ti fa? Il giro del mondo. In meno di un mese, ancora una volta, da vera mosca atomica. È tornato in panchina a Sassari e ha subito vinto una storica Coppa Europea, con annesso striptease a fine gara. Sa Vassandir.
Chiaramente poi festeggiare è dispendioso e quindi oggi sono particolarmente stanco, anche perché non ho più, e si è visto strappandomi la camicia, al fisico di una volta, e quindi siamo un po' provati, ma chiaramente strafelici, perché due mesi e mezzo fa ero sostanzialmente quasi in pensione, o almeno facevo una vita da pensionato, la casa mia a Formentera, mi svegliavo come tutte le persone anziane presto la mattina, anche se non avevo nulla da fare. Bevevo dei caffè, andavo al bar. Fortunatamente non ero ancora rientrato nell'ordine di andare a vedere in cantieri, quelle robe proprio da vecchio fulminato. Però diciamo che il percorso era quello. Poi chiaramente ritrovarmi qui dopo 2 mesi e mezzo a parlare di una vittoria a livello europeo mi sembra tutto alquanto strano, anche perché tutto è successo in così poco tempo. Niente, mi hanno scassato la wallera, come si dice, perché volevano che mi strappassi la camicia. Adesso me la sono strappata, poi ho fatto una cazzata perché c'avevo una camicia che costava 200 euro e una camicia che costava 15, e mi sono portato quella da 200 euro e vabbè, niente.
Bentornato, Poz, e complimenti, che per quelli non si è mai in ritardo.
Se volete approfondire o commentare la storia di Gianmarco Pozzecco, vedere le facce dei protagonisti o le immagini dell'episodio di cui vi abbiamo raccontato, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuto con gli auricolari ben incollati alle orecchie.
Una produzione storielibere.fm. di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.